Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nella nostra nuova trasmissione dedicata a San Pio da Pietrelcina, Padre Pio. Siamo insieme sulle orme di Padre Pio. Da qualche settimana abbiamo iniziato questo nuovo programma, cari amici, che si propone di avvicinarci, di contemplare, se volete, anche metterci sulle orme di Padre Pio. Abbiamo già visto nella prima puntata che chi segue le orme di Padre Pio segue le orme di Gesù, perché Padre Pio era sulle stesse orme di nostro Signore Gesù Cristo. Allora oggi cercheremo un po' di rispondere a questa domanda. Padre Pio è il santo più importante del XX secolo? E se lo è, perché lo è? Cerchiamo insieme di rispondere a questa domanda. Prima però recitiamo insieme un'Ave Maria e ci rivolgiamo soprattutto alla Madonna che è stata la compagna fedele e la ispiratrice di San Pio da Pietrelcina, recitando insieme un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dunque, Padre Pio, perché è il santo più importante del XX secolo? Ma possiamo ben dire, cari amici, visto che il secondo millennio si è appena chiuso alle nostre spalle, Padre Pio rimane il santo più importante anche dei nostri tempi. Ma perché? E come mai Dio, che è colui che suscita i santi, ognuno con la propria missione, ognuno che dà all'umanità un contributo spirituale, un aiuto ai credenti, un modello da seguire. Abbiamo già detto che quando Dio suscita qualche santo, è una cosa straordinaria a dirsi, ma lo fa proprio adattandolo ai tempi. Quindi non è un caso che San Pio da Pietrelcina sia vissuto. Sia nato alla fine del 1800, è nato nel 1887 e che sia morto nel 1968. Non è affatto un caso, come fra poco vedremo. E Padre Pio, come fra poco cercheremo anche di apprendere, no, dalla bocca di coloro che lo hanno conosciuto, che lo hanno amato, che lo hanno seguito, è proprio il santo che è dei nostri tempi ed è importantissimo il suo esempio e anche comprendere la sua missione. Se vogliamo parlare di date, cari amici, ci ricordiamo subito che nel 1917 la Madonna è apparsa a Fatima, no? Si stava per chiudere quella pagina di morte, no? Globale, che è stata la prima guerra mondiale, con un corredo, con una scia di morti impressionante. Prima guerra mondiale, l'Italia contro l'Austria, tutto quello che è accaduto in Europa, dove, pensate un po', dove adesso aleggiano venti di nuove guerre. Però c'è una bella differenza, cari amici, perché non sia mai scoppiasse una guerra moderna, sarebbe inevitabilmente moderna, in questo stesso teatro, no? Che è bellico, che è l'Europa. Non ci saranno più le trincee, cari amici, non ci saranno più gli schioppetti, non ci saranno più gli obici o i cannoni. Ci saranno, Dio non voglia, le bombe atomiche. Quindi guai a noi se non ricordiamo le parole della Madonna proprio a Fatima, ci avvisava se il mondo non cesserà di offendere Dio, il mondo, la Madonna si riferiva a tutti noi, anche alla Chiesa, se non cesseranno di offendere Dio dopo questa guerra, ne verrà un'altra peggiore di questa. E poi rimane lì un punto interrogativo, perché si parla della Russia, degli errori della Russia, che se non si convertirà diffonderà i suoi errori in tutto il mondo. Stiamo vivendo questi tempi, cari amici, stiamo vivendo questi tempi. E questo era il 1917, giusto così per dare un inquadramento storico. Nel 1918 ci fu la rivoluzione di ottobre, proprio in Russia, cadde lo zar, arrivarono i bolscevichi, tutto quello che successe in Russia. Però attenzione, nel 1918 un fraticello francescano ricevette le stimmate, stessa data, 1918, Padre Pio. Non è un caso, cari amici, non è un caso. E qui appunto iniziamo a intravedere che cosa il cielo ci ha mandato a dire, non solo tramite la Madonna Immacolata, no? Che ha lasciato il cielo, vedete, per scendere da noi, suoi figli, per lanciarci un appello ben chiaro. Anzi, lei ha aggiunto, davanti allo spettacolo terrificante delle nostre anime che vanno all'inferno, disse la Madonna, per far cessare questo, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Questo è il messaggio della Madonna. Guarda un po', Padre Pio riceve, che era diventato, diciamo, nato nel 1987, ha fatto un noviziato, poi dopo magari. Ma vedremo un po' con più dettaglio un po' la sua biografia. Tuttavia, praticamente, ricevette le stigmate nel 1918. Ma che cosa sono queste stigmate? Che cosa sono? Queste ferite che non si sono chiuse per 50 anni, fino al 1968, quando è morto Padre Pio, no? A settembre 1968. Sono i segni della passione di Gesù. Sono i segni della passione di Gesù. Allora, vedete un po', no? La Madonna ci dice che se non smetteremo di offendere Dio, insomma, se non torniamo a Lui con quell'invocazione, penitenza, penitenza, penitenza dell'angelo, ricordate, l'umanità imboccherà una via drammatica, di perdizione, no? Tant'è vero che le anime fioccano ne nell'inferno. Dall'altra parte vengono impressi i sigilli della passione di nostro Signore sul corpo di un fraticello, Padre Pio. E questa non è una cosa che è passata inosservata, logicamente, no? Ma voglio ricordare che negli anni passati mi è stato proprio dato anche, diciamo, la soddisfazione, l'onore di poter parlare proprio, di intervistare dei figli spirituali di Padre Pio, soprattutto quei sacerdoti che lo hanno conosciuto meglio, che lo hanno seguito di più anche sulla via della persecuzione, perché Padre Pio sappiamo è stato perseguitato. Pensate, no? Dalla Chiesa, non dai tedeschi, dagli austriaci, no? La Chiesa ha perseguitato Padre Pio. Beh, intervistando uno di questi sacerdoti, proprio alla domanda, no? Ma qual è la missione di Padre Pio? Ecco, questa è una domanda proprio che ho fatto io a Don Attilio Nigrisoro, che è stato uno dei più più vicini a Padre Pio, anche appunto durante, ha subito anche egli, ecco, proprio come rappresaglia, no, per la sua vicinanza come Donnello Castello, per la loro vicinanza a Padre Pio, per la loro apologia di Padre Pio, per la loro difesa, per quello che loro hanno fatto proprio per difendere Padre Pio da accuse infamanti, da provvedimenti ecclesiastici che veramente avrebbero fatto perdere la fede, no? A chiunque. Beh, Donatilio mi rispose così. La missione che Dio ha affidato a Padre Pio è quella di riportare il mondo ai piedi di Cristo crocifisso. Perché, no? Padre Pio è il santo più importante del XX secolo, anche del XXI secolo, perché la sua missione, sulla scia dell'appello della Madonna a Fatima, è quella di riportare il mondo ai piedi di Cristo crocifisso, e lo ha fatto diventare visibile, questo Cristo crocifisso, con le stigmate, con questo sacerdote, unico sacerdote, stigmatizzato, con le ferite, diciamo cinque piaghe, ma chi ha visto Padre Pio ha visto il corpo flagellato di Gesù. A proposito, vi voglio ricordare, cari amici, che fra qualche giorno faremo una tavola rotonda che ha per tema la sindone, questo documento vivo della passione di Cristo. E con noi ci sarà uno scienziato, ci sarà un professore dell'università, e ci sarà anche un sacerdote. Quindi mi raccomando, martedì 18, non perdete l'appuntamento con questo programma. È una tavola rotonda, ci sarà la scienza, ci sarà la teologia. Ci saranno soprattutto non due, come dire, non vogliamo creare delle diatribe, no? Perché di diatribe, cari amici, ne abbiamo fin sopra i capelli. Vogliamo guardare questo documento vivo, l'ho definito, che è la Sindone, che è il documento non solo visibile, ma tangibile, analizzabile, non solo osservabile, venerabile, come una delle più grandi, la più grande reliquia che c'è in questo momento sulla terra, e proprio perché anche lì ci chiediamo, e vedremo poi le risposte, perché il nostro Signore ha lasciato questo documento della sua passione. È un po' la stessa domanda. Perché il Signore ha suscitato un santo come Padre Pio. Allora, cominciamo proprio un po' a mettere il nero sul bianco, perché una prima risposta, anche qui attingo naturalmente a delle fonti autorevole. Vi ricordo questo libro, sempre molto bello, di padre Marcellino Iasenza Niro, il padre, quindi San Pio da Pietrelcina, testimonianze. Se aprite questo libro nella prima edizione, quella proprio la prima, non quella proprio più corposa, che poi sono seguite nelle varie edizioni, a pagina 16 trovate un paragrafo che si intitola così: La crisi della confessione. La crisi della confessione. Subito, padre Marcellino, anche lui naturalmente, oltre che figlio spirituale di padre Pio, è stato a fianco a padre Pio, ha raccolto le testimonianze di sacerdoti che sono stati vicinissimi a Padre Pio, come solo lui ha potuto fare, perché lui era lì a San Giovanni Rotondo. Per esempio, trovate delle testimonianze che risalgono proprio ai primi anni della missione di Padre Pio. Adesso, per esempio, guardate qui, no? Vi leggo che cosa dice Padre Marcellino. Padre Marcellino dice così, che fra le cause della crisi della confessione ci sono la secolarizzazione e la desacralizzazione del mondo. Cioè l'uomo nella sua vita non fa più riferimento a Dio e alla legge immutabile data dal Creatore alla sua creatura perché con essa possa regolare tutte le sue azioni, tenendola quale guida dei suoi disegni e dei suoi progetti. Quindi, padre Marcellino, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che è entrato in crisi un sacramento, cari amici, il sacramento della riconciliazione. Difatti, se andiamo a vedere che cosa è successo appena dopo la morte di Padre Pio, ma anche forse qualche tantino prima, con la situazione che poi ha dato vita al Concilio Ecumenico Vaticano II, noi vediamo che praticamente morto Padre Pio è come se si fosse rotta una diga, no? È come se praticamente l'umanità compisse una specie di salto nel buio. Perché? Anche se qualcuno di noi forse era soltanto un bambino, o addirittura per quelli che non erano ancora nati, come magari tanta gente che segue questa trasmissione, c'è stata insieme a questa protesta studentesca, no? È nato così, è nata una specie di rivoluzione culturale, ecco, all'inizio forse culturale, dominata dagli Atenei americani, no? È nata lì, ma poi subito si è estesa in Francia, quindi tutta la protesta giovanile. Poi erano i tempi, ma questi addirittura risalgono al 62, quindi 6 anni prima della morte di Padre Pio. Il fenomeno dei capelloni, dei Beatles, sesso, droga e rock and roll, ecco, cioè praticamente l'umanità, ecco, lo dico perché ricordo delle immagini proprio iconiche, che ero appena un ragazzino, del mondo che sceglieva la via dell'amore libero, che stracciava la religione, rinnegava Dio, seguiva magari le filosofie orientali che facevano Beatles, altri, no? Andava di moda andare in India, eccetera, eccetera, ma soprattutto c'è stato il crollo della fede, io direi della fede, della speranza e della carità, cioè il mondo in bocca ciò che la Madonna aveva paventato. E Padre Pio, fino a quando era vivo lui, diceva: fino a quando sono vivo io, diceva Padre Pio, col demonio me la vedo io. Ma quando sarò morto io, puntini, puntini, puntini. E poi, in effetti, è quello che è successo: cioè le forze del male da allora dilagano, no? Maggiormente. Perché guardate, la terra non è mai stata pulita, cari amici. Ecco, non è che adesso vogliamo fare una sorta di spartiacque da prima del Concilio Ecumenico Vaticano II, prima del 68 e dopo il 68. Il mondo è stato sempre, dopo il peccato originale, lo possiamo dire, una sorta di campo di battaglia dove le cose sono andate sempre male. Tant'è vero che è dovuto scendere il nostro Signore Gesù Cristo per redimerci, tanto che ci siamo allontanati da Dio e quindi vogliamo dire, chi lo sa quante migliaia di anni ci sono dal peccato originale in poi, anzi dovremmo dire ancora meglio da Noè, no? Perché con Noè è stato resettato il mondo col diluvio universale e sono rimaste 8 persone. Da queste 8 persone è stata rifatta tutta l'umanità. Ma comunque quelle 8 persone derivavano da Adamo ed Eva. Quindi ci sono delle parole che precedono il diluvio universale che ci fanno rabbrividire ancora oggi, no? Quando Dio Padre disse: mi sono pentito di avere creato l'uomo, perché tutte le opere dell'uomo altro non sono che male. Pensate, cari amici, no? Un padre che guarda i suoi figli dice: mi sono pentito di averti messo al mondo, perché le tue opere altro non sono che male. Che male. E così è stato, cari amici, purtroppo. Per tutta la storia dell'umanità ci sono stati periodi migliori, periodi peggiori, ma certo che se la Madonna è apparsa nel 1917 a dirci quelle cose, vedeva davanti a sé un ulteriore precipizio, nel quale poi puntualmente siamo andati a finire. Non abbiamo ascoltato l'appello di Fatima, non abbiamo riconosciuto la missione di Padre Pio, che è indissolubilmente legata alla Madonna, nel messaggio di Fatima. Non abbiamo visto in lui quello che diceva Donna Attilio, no? Questo richiamo di Dio di tornare ai piedi di Gesù crocifisso. Ai piedi, no? Non basta che noi facciamo della filosofia e diciamo: ma sai che c'è di bello? Che ci stiamo accorgendo attraverso, per esempio, le immagini del telescopio spaziale James Webb, che ci sta facendo vedere l'universo come non l'abbiamo mai visto. James Webb, questo telescopio spaziale che sta a qualche milione di chilometri dalla Terra, non è come Hubble, no? Che stava a 400 chilometri. Questo telescopio ci sta facendo vedere l'abisso del cosmo, l'abisso dell'universo. Ci sta facendo vedere l'universo neonato, come era appena uscito dalle mani del creatore, che lo ha creato, ci ha creati, con un atto trascendente, ma le cui conseguenze sono immanenti dall'atto di creazione. È scaturito come in una sorta di omotetia, non di Big Bang, come una sorta di omotetia, è scaturito l'intero universo, noi compresi, che siamo un nulla, siamo un nulla. Allora noi dobbiamo metterci in ginocchio, no? Ci dobbiamo mettere in ginocchio, per quello che ci dice James Webb, perché dovremmo fare come San Francesco e dire: Signore, tu che ci hai creati, chi sei tu e chi sono io? Diceva San Francesco, padre serafico di San Pio e padre nostro serafico. Mio Dio, chi sei tu e chi sono io? Siamo un nulla, cari amici. E quando Dio ci ha detto: ricordati che polvere sei e in polvere ritornerai, ci ha sopravvalutato. Ci ha sopravvalutato. Noi siamo meno della polvere, siamo un atomo nell'universo. Abbiamo un ordine di grandezza inimmaginabile. Davanti all'onnipotenza di Dio, ci dovremmo tutti mettere in ginocchio? Beh, se lo facessimo, sarebbe la scienza che ci porta ai piedi di Dio, no? Ma noi non ci torniamo. ai piedi di Dio. Neanche ci siamo tornati con gli appelli di Fatima. Non ci siamo tornati neanche davanti a San Pio, piagato per 50 anni. Lo abbiamo visto, lo abbiamo guardato, lo abbiamo usato a Padre Pio come il perfetto confessore, tra poco vedremo, no? Ma il mondo, nonostante che Padre Pio abbia strappato al demonio milioni di anime, milioni di anime. Paolo VI diceva che Padre Pio aveva una clientela mondiale, diceva San Paolo VI, no? Parlando di Padre Pio. E nonostante questo, cari amici, morto Padre Pio, è dilagato il male, è dilagato il male. Ci siamo sempre più allontanati. Il sintomo nella Chiesa qual è stato? Questa crisi di un sacramento, forse anche più d'uno, eh? Forse appresso se n'è andata pure la Santissima Eucaristia, la realtà della presenza vera di Cristo nella Santa Eucaristia. Insomma, si parla di crisi. Ora, la parola crisi, vedete, viene dal greco, che di per sé, crisis, insomma, tradotto, significherebbe cambiamento, cambiamento, passaggio, crisis. Però noi nel nostro lessico corrente gli diamo un significato deteriore. Crisi vuol dire stiamo andando per aria, cioè, stiamo facendo un cambiamento in peggio. Ecco, prima di andare avanti, però, cari amici, permettetemi allora di mettere subito un piccolo stacco musicale, no? Al termine del quale vedremo che cosa ci insegnano i padri, soprattutto anche San Pio, su questa crisi e soprattutto ci fa capire perché Padre Pio è il santo più importante degli ultimi secoli. E ci separiamo per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra riesamina, la nostra risposta a questa domanda. Padre Pio, è il santo più importante del XX secolo, del XXI secolo? Sì, lo è. Ma perché? Beh, qui ricordiamo come appunto. Ho già detto che circa negli anni 60 è iniziata, si è acuita, ecco, perché le cose non sono mai state buone, fin dagli inizi fino alla fine dell'Ottocento, dall'Ottocento in poi, dall'Ottocento alla fine dell'Ottocento in poi, ma sicuramente nel 1868 è avvenuto questa specie di tracollo della moralità, questo abbracciare la filosofia beat, che poi è diventata hippie, che poi è diventata insomma quello che è attualmente, e per cui ricordiamo ancora, no, quello che ha travolto, cioè, proprio la marea nera, no, che ha travolto l'umanità nella morale, ma anche nella fede, nelle virtù, nella fede, la speranza, la carità, nella prudenza, fortezza, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, giusto per ricordare un po' le virtù che sono state spazzate via da un mondo che si è, qui dice, secolarizzato e desacralizzato. Ecco. E il punto cruciale, vedete, è che questo è, possiamo dire, la crisi del sacramento della riconciliazione, che ha visto Padre Pio come eroe, Padre Pio è stato il confessore, il modello di confessore, proprio suscitato da Dio per riportare il mondo ai suoi piedi. Le conversioni, abbiamo detto, non si contavano, la gente che andava da Padre Pio veramente non si contava, e non si contava neanche la gente alla quale Padre Pio ci andava lui in bilocazione. E fatto sta che questo sacramento, che ha come eroe Padre Pio, comincia ad andare in crisi. Questo nella Chiesa, tant'è vero che qui dice, è un dato di fatto, senza fare i numeri, che più o meno dalla morte di Padre Pio, un numero sempre maggiore di fedeli non si confessa più o lo fa molto raramente. Questo nella Chiesa, per i fedeli, per noi se volete. E nel mondo, ecco, la filosofia di questi nuovi filosofi, di queste nuove, sì, diciamo dei giovani, ma insomma tutto il mondo è stato travolto dalla crisi dei costumi, della morale. Poi ci sono state delle guerre, adesso è inutile che ci perdiamo nelle pagine della storia, perché poi c'è stata la guerra della Cambogia, poi dopo c'è stata quella del Vietnam, poi ci sono state le varie crisi internazionali, insomma, guerre e disordini, immoralità e tutto quello che ancora stiamo vivendo. Perché? Perché l'umanità ha preso questa via? Qui dà delle varie spiegazioni, perché l'uomo in qualche modo si è voluto allontanare da Dio, e allontanandosi da Dio, quindi perdendo la fede, non credendo più in Dio, anche il peccato è diventato qualcosa che non è più riconosciuto, cioè è stato smarrito. Vi ricordate, ce l'ha detto Papa Giovanni Paolo II, ce l'ha detto Papa Benedetto XVI, lo dicono tutti i papi, abbiamo smarrito in gran parte dell'umanità il senso del peccato. Per forza, se uno non crede in Dio, come fa ad avere il senso del peccato? Interessante, cari amici, osservare che quando noi usiamo la parola peccato, no, che deriva proprio dal latino peccatum. Peccatum vuol dire anche errore, sbaglio. Quindi È interessante questo perché ci fa capire che è un errore del quale noi paghiamo le conseguenze. Perché è vero che, vedete, è vero che il peccato è un'offesa a Dio, lo sappiamo tutti, no? Tant'è vero che Sant'Agostino definiva peccato che cosa? Un'espressione, un fatto, un'azione o anche un qualsiasi desiderio contrastanti con la legge eterna. Questo ce lo dice proprio Sant'Agostino, uno dei padri della Chiesa. E quindi come un'offesa a Dio, contrasta con la legge eterna, con la legge di Dio. È un'offesa a Dio, ma è la nostra rovina. È questo che è il corollario del peccato. Offendo Dio, ne pago amaramente le conseguenze. Lo abbiamo visto con i nostri progenitori, cacciati dal paradiso terrestre. È anche molto interessante nell'Antico Testamento, no? Nell'Antico Testamento, per indicare il peccato, la defezione, no? Il rifiuto della legge di Dio, usavano una parola, hatta, hatta, che hanno tradotto con mancare lo scopo. Non trovare ciò che si cerca, fare un passo falso. Quindi etimologicamente nell'ebraico hatta vuol dire che tu sei come un arciere che ha mancato il bersaglio, che hai mancato il bersaglio. Questo, cari amici, ci deve fare molto riflettere, perché noi non ce ne rendiamo più conto. Più peccati facciamo, più manchiamo il bersaglio. Scusate, il santo sacerdote Don Dolindo Ruotolo, in un bel libro che potete anche chiederlo alle nostre suore, lo fate mandare, che si intitola Chi morrà vedrà, no? È un po' la parafrasi negata di chi vivrà vedrà, no? Don Dolindo ha scritto questo libro, Chi morrà vedrà, parlandoci di quello che accade quando noi chiudiamo gli occhi, quando noi entriamo nella vita eterna. Ecco, quindi un libro veramente prezioso e proprio all'inizio, nella presentazione, questo sacerdote ci ricorda, Don Dolindo, che l'umanità è come se fosse una freccia scagliata verso un bersaglio. E il peccato è quello che ci fa sbagliare il tiro. In altri termini, significa che noi siamo stati creati per Dio, che, come dice Sant'Agostino, il nostro cuore non riposa, fin tanto che non si unisce a Dio, e che il peccato è lo scossone che ci fa mancare il bersaglio. Lui parla addirittura di un missile, no? Dice, e fa un'osservazione acuta, dice, se questo missile, no? Che deve colpire un bersaglio lontano, basta un minimo urto, no? Nella sua posizione di partenza o un errore, vedete? Nella sua posizione di partenza, il missile cade nel mare, no? Perde il bersaglio, non colpisce il bersaglio. E questo poi significa che non arriviamo più a Dio, non arriviamo più al fine della nostra stessa esistenza. E quindi hatta, l'uomo che pecca è una freccia che manca il bersaglio. Tutto questo perché? Perché noi vediamo nei precetti divini, non quello che dice San Tommaso d'Aquino. Don Tommaso d'Aquino dice nei precetti divini c'è una dimensione che struttura l'essere umano in se stesso e ne orienta e stimola lo sviluppo. Cioè, San Tommaso ci dice che nei comandamenti e nei precetti che Dio ci ha dato, noi troviamo la pienezza della nostra vita, della nostra esistenza. Lui dice: struttura l'essere umano in se stesso, ne orienta e ne stimola lo sviluppo. Quindi tutto positivo. Invece oggi noi vediamo i precetti, i comandamenti come qualcosa che ci frenano, che ci inibiscono, che ci legano, che ci impediscono di godere la vita. Capite? È questo quello che sta succedendo, per cui noi ci allontaniamo da Dio. Inesorabilmente quasi, no? Quindi vediamo nei comandamenti non l'amorevole comando di nostro Signore che ci vede così sfigurati dal peccato, inclinati a compiere il male e che ci dà dei corrimano, come fossero, no, la ringhiera di un balcone che ci impedisce di andare giù, cioè, anziché vedere nei suoi comandamenti la via che ci porta alla salvezza, noi purtroppo vediamo in essi una sorta di inibizione al nostro desiderio di piaceri, alla nostra concupiscenza, no, che viene mortificata. Vedete l'abilità di Satana? No? È la stessa strategia, è lo stesso paradigma che lui ha sbolognato, no? Adamo ed Eva. Dice: no, no, questo comando che Dio ti ha dato non è vero che tu moriresti, no? Perché tutto il contrario, vedi, smentisce Dio e dice: no, guarda, Dio ti vuole frenare perché non vuole che diventi come lui. Guardate, la strategia del nemico è, diremmo, ci umilia, perché lui ci sbologna, diciamo, ci sdogana, no? Le stesse fandonie, purtroppo, queste falsità, da quando esiste il genere umano. Allora, noi ci allontaniamo dai comandamenti. Anzi, c'è la gente che non se li pone proprio i comandamenti, ha magari soltanto una vaga, perché poi la legge di Dio è scritta nei nostri cuori, no? Quindi fino a quando si tratta di dire: ma uccidere è male? Sì, beh, uccidere è male. Però oggi ci mettiamo, però se sai, uccidere è male, però se poi la Russia ci attacca e noi dobbiamo uccidere i russi e i russi ci devono uccidere a noi, quindi cominciano i però. Oppure facciamo i discorsi filosofici. È peccato il sesto comandamento, no? Non fornicare, tutto il contrario. Ecco, no, è un'inibizione, è qualcosa che può, no, tutti i piaceri sono leciti in qualche modo. Questa è la situazione attuale, eh? Non è che, per cui, Padre Pio, quando riceveva un penitente lui già sapeva, no? I peccati della persona, ma se vedeva in questa persona la mancanza di rimorso, no? Di pentimento, e magari diceva: non lo faceva manco parlare, no? Appena si avvicinava questa persona, gli diceva: vattene via, sporcaccione. Capito? Capito perché Padre Pio è il santo più importante del XX secolo? Chi è che ci vede arrivare quando ci confessiamo e non siamo pentiti dicendo: vattene via, sporcaccione, oppure, come è capitato a un'altra persona che invece si accusava, cioè, di bestemmiare, però non ricordava quanti erano, no, i peccati mortali, no? Vattene via sciagurato. Beh, bisogna dire che padre Pellegrino Funicelli, no? Di cui poi dopo sono state raccolte, no, le testimonianze da padre Marcellino. Ecco, era uno di quelli che a Padre Pio gli rimproverava di più il fatto che lui agisse così, cioè arrivati al confessionale molti non li faceva manco avvicinare, li cacciava prima che si avvicinassero. Queste cose, guardate, adesso ci fanno ridere, ma scatenavano nella persona cacciata una tempesta di pentimento. Cioè, quando si veniva a cacciare, dopo magari aver fatto 20 giorni, un mese di fila, e poi magari Padre Pio vanificava tutti questi sforzi perché non ti faceva manco avvicinare, ebbene, proprio padre Pellegrino racconta una volta che disse a Padre Pio: ma tu perché cacci le persone in questa maniera qua, cioè non li fai manco avvicinare? Lo sai che in questa maniera qui tu fai, forse usava un'espressione, fai buttare il sangue a tutti quelli che hanno fatto la fila per confessarsi. E beh, io adesso qui sto cercando proprio il punto dove l'ho letto, però Padre Pio, sai che diceva: sì, è vero, io faccio buttare il sangue a quelli che caccio, però anche io butto il sangue. Però anche io butto il sangue. Capito? E lui veramente buttava sangue. E quindi spiegava in questa maniera che lui, cacciando via i penitenti, non solo scatenava una tempesta nell'anima, che poi portava alla contrizione del cuore, ma soprattutto che lui, facendo questo, non è che lo faceva stando comodamente in poltrona, no, lui era una persona che pagava insieme al penitente. Quindi, in altri termini, come il buon samaritano. È vero che Padre Pio faceva rimanere tutti di stucco con questi rinvii, con questi, ma non era una rudezza, era l'amore del Padre che si carica della tua croce e in qualche modo dice: come devo fare a farti capire che non lo devi fare più? Come devo fare a fartelo capire? Che questo tuo peccato è la tua rovina, oltre che un'offesa a Dio. Ti cacciava. Perché se non ti cacciava, tu non ti pentivi. Quindi è come il papà che porta la medicina e ne sorbisce lui una ancora più amara, dicendoti: come devo far capire che questa medicina ti è necessaria, se no tu fai una brutta fine. Come te lo devo far capire? Figlio mio, mi sei costato sangue. Anzi, vi volevo leggere, visto che ci manca ancora qualche minuto, e sentite le parole di Padre Pio, tratto proprio dall'epistolario, l'epistolario numero 1 di Padre Pio. Dice Padre Pio a Padre Agostino da San Marco in Lamis, gli dice: io non mi arresterò dal piangere tutte le ore che mi restano da vivere, poiché voi conoscete quanto mi strazia il cuore il vedere tanti poveri ciechi che fuggono più del fuoco quel dolcissimo invito del Divin Maestro: venite a me, voi tutti che avete sete, e io vi darò da bere. L'animo mio, dice Padre Pio, si vede estremamente straziato nel trovarsi di fronte a questi veri ciechi che non sentono punto pietà per se stessi, avendo le passioni tolto loro talmente il senno che non sognano neppure di venire a bere a questa vera acqua di paradiso. Vedete, Padre Pio aveva il cuore straziato dalla nostra impenitenza, esattamente lo stesso dolore che trapassa l'anima della Madonna addolorata, no? Lo stesso dolore, perché anche qua, no, bisogna dire sempre Padre Pio è stato unito alla Madonna, sempre lei lo accompagnava all'altare del sacrificio nel quale Padre Pio si immolava insieme al nostro Signore. La Madonna lo accompagnava all'altare a questo figlio prediletto. E quando noi diciamo, oh guarda, l'immagine della Madonna addolorata, qui a Castelpetroso, nelle vicinanze dove vi trasmetto, c'è il santuario dell'addolorata, appunto di Castelpetroso. Si vede questa immagine della Madonna come è apparsa, come è apparsa a Castelpetroso. Magari di questo poi ne parleremo, ma lì è apparsa la Madonna nel momento della cosiddetta pietà, cioè nel momento in cui Gesù, liberato, scavigliato dalla croce, le veniva posto in grembo, in braccio, e San Giovanni era presente lì e aiutava come poteva la Madonna nel sostenere Gesù morto. E in questa immagine noi vediamo la Madonna è impietrita dal dolore e il cuore trapassato da sette spade di dolore. Non crediamo, cari amici, che queste spade sono soltanto la sofferenza per aver visto Gesù morto. La causa di queste spade che trapassano il cuore della Madonna siamo noi che ce le infiliamo queste spade nel cuore perché perdiamo noi stessi, non riconoscendo né il peccato né confessandolo, pentiti. Allora, cari amici, a questo punto credo che possiamo lasciarci qui, ci risentiamo fra 7 giorni e vedremo un po', magari anche attraverso qualche aneddoto, no, proprio raccontato da Padre Marcellino, che poi, ripeto, prende le notizie da padre Pellegrino Funicelli, vedremo proprio dei casi eclatanti, no? Di quello che è successo nel confessionale. Ecco, e come operava padre Pio, confessore, come oggi non vediamo più. Quindi anche qui speriamo che la Chiesa riscopra padre Pio, confessore. Io intanto vi saluto, vi ringrazio, a risentirci. Ave Maria.